compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello.
Con noi in montagna ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi bandiera.
Un buon mercoledì sera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Sono le 21:03 minuti primi di oggi, mercoledì 12 aprile 2017 dopo Cristo, e come al solito a quest'ora su Radiazione va in onda Memoria Resistente.
Assolutamente sì, il nostro, la nostra trasmissione di storie partigiane che noi riproponiamo affinché la loro memoria non venga sepolta come vorrebbero tanti, ma non ce la faranno mai.
No, noi cerchiamo di dare una mano in tal senso, anche perché poi la storia alle volte sa anche essere molto ciclica, e lo vediamo da piccole grandi cose, lo vediamo da frasi anche abbastanza di per se stesse innocue, come una frase come la sicurezza non è una questione statistica ma di percezione. Il problema è che poi queste frasi innocue si trasformano in qualcosa che innocuo non è, perché questo oggi è stato convertito in legge il decreto Minniti, che come abbiamo parlato più volte qua su Radiazione, ma come hanno anche scritto molti, è di fatto una norma che inasprisce ulteriormente quella che giustamente viene definita da molti anche la guerra sul fronte interno. Comunque dà ulteriori strumenti repressivi in mano sia alle amministrazioni locali sia a quelle nazionali, per arginare le forme di dissenso, per esautorare di potere qualsiasi forma istituzionale che potrebbe andare contro le decisioni centrali, e soprattutto va a colpire ancora più duramente chi si organizza e lotta contro questo presente di sfruttamento e miseria. da questo oggi, questa legge, questo prevede varie cose, prevede i DASPO urbani, prevede l'allontanamento da alcuni luoghi, la preclusione da alcuni luoghi per persone che hanno avuto atteggiamenti, a quanto pare, che non danno una percezione di sicurezza a quanto pare al sindaco, perché poi è lui che decide queste cose, e tutto questo viene fatto...
Abbiamo, appunto, come dici tu, abbiamo già visto comunque dei precursori di questo, tipo stiamo nel Padova, cittadella, dopo l'erede di Bitonci, che comunque non sfigura col suo predecessore,
no, assolutamente,
perché abbiamo visto che tutte quelle cose che sono in suo potere di poter fare per colpire i poveri, altro non si tratta di povera gente, vengono attuate in maniera feroce e ferata, anche proprio tra l'altro con l'aiuto di forze di polizia, cani antidroga, cercando
sì, chissà che poi
cosa.
Alla fine è un colpo al cerchio e uno alla botte, perché è vero che si dà alle amministrazioni locali il potere, un potere molto più forte per far rispettare la propria legge all'interno delle città in cui sono sindaci, e questo è anche problematico, perché poi si tratta di avere a che fare con decreti che sono di tipo amministrativo e non legale, quindi seguono anche un iter diverso, però d'altro canto si esautorano i comuni da certe decisioni, perché in certi ambiti è direttamente la prefettura che va a gestire la questione pubblica, come è già successo in via sperimentale a Napoli per il corteo di Salvini, dove il sindaco stesso si era opposto, ma il prefetto, su ordine di Minniti stesso, ha consentito alla kermesse salviniana. Quindi da un lato sulle decisioni importanti si esautorano i poteri locali di qualsiasi forma decisionale, dall'altro però gli si dà gli strumentini per poter divertirsi a fare i piccoli sceriffi.
Assolutamente sì.
Alla fine si tratta anche un po' di un contentino per loro, un contentino che però va a pesare sulle vite di tante persone, e l'abbiamo visto
sì.
Con le in tante cose, l'abbiamo visto appunto a Napoli, l'abbiamo visto in Val di Susa e nelle Marche, dove sindaci e amministratori regionali si erano opposti a decisioni centrali e quanto il loro parere sia stato tenuto in considerazione. L'abbiamo visto anche sulle manganellate contro i sindaci della zona del Leccese, che erano scesi in piazza per manifestare contro il TAP. Quindi si vede proprio che da un lato c'è questa tendenza di centralizzazione del potere, che poi
sì, di fatti,
è un tema che ricorre molto anche nelle letture che facciamo, anche se si parla di fatti di ormai 80 anni fa, che
diciamo,
poi
esatto,
alcuni,
diciamo,
però, 70 anni fa, non 80,
ormai possiamo
però
chiamarle proprio le fascistissime leggi, ormai non null'altro sono che queste,
diciamo che le ricordano
assolutamente, purtroppo.
Poi c'è chi dice che è un periodo passato, che bisogna abbandonare i vecchi concetti della politica nei confronti di un mondo nuovo che cambia. Il mondo sarà anche nuovo, il mondo anche cambia, però le dinamiche che lo governano finché c'è il capitalismo sono sempre le dinamiche del libero mercato, e il libero mercato poi ricorre sempre agli stessi mezzucci quando non ha più briciole o ha meno briciole da spartire, quindi è costretto comunque a fare rispettare il proprio volere.
Questo lo vediamo anche nel piano 4.0, questo piano di automatizzazione selvaggia, dove vengono date dei grossissimi ammortamenti per chi automatizza. Automatizzazione vuol dire comunque perdita di posti di lavoro, perché c'è una corsa in più sfrenata a eliminare la manodopera, e volendo anche chiaramente la manodopera più scomoda, quindi i sindacalizzati e via dicendo.
Sì, che poi è questo sistema perverso per cui sarebbe anche una vittoria per l'umanità riuscire a togliere l'uomo dalla catena di montaggio e farci mettere una macchina. Il problema è che invece di lavorare tutti pochissimo, ci rimarranno meno persone sfruttate,
esatto,
tanto quanto prima, e un esercito enorme di disoccupati.
Questo
sempre più grande,
appunto,
che poi rende anche più difficile il lavoro per chi lavora, perché ovviamente quando hai a disposizione più disoccupati vuol dire che hai a disposizione anche più ricambi per un lavoratore che si oppone a qualcosa, e quindi lo stesso si trova in una posizione più ricattabile.
Difatti si parla di circa una previsione di 5 milioni di posti di lavoro che si perderanno in 3 anni. Quindi nell'Unione Europea, pensiamoci quindi a cosa stiamo facendo con questo maledetto piano 4.0, che altri paesi stanno già applicando in maniera molto accelerata, perché comunque hanno visto che altrimenti dopo succede anche la guerra tra capitalisti proprio, ma quello automatizzato di più io me la prendo nel culo, quindi sarà una rincorsa agli armamenti, diciamo proprio.
Sì, poi con tutte le fisiche del caso, cioè, ovviamente non si guarderà, né, cioè, come è già stato fatto in passato, come passato recente, senza andare a guardare chissà quanto tempo fa, col Jobs Act, cioè gli incentivi per il lavoro a tempo, per chi assumeva quei contratti a tutte le crescenti a tempo indeterminato. Sta grande vittoria, che voglio dire, poi lavoro a tempo indeterminato, andando a cadere l'articolo 18, non vale, cioè,
praticamente non niente, ormai
non ha più sicuramente la stessa valenza di prima. Nonostante questo, nonostante ci fosse già il guadagno di avere assunzioni a tempo indeterminato in cui il lavoratore costava zero e in cui comunque lo potevi mandare a casa quando ti pareva, nonostante questo, questi soldi non sono stati usati in questo senso, sono stati rubati di fatto, perché molti hanno addirittura neanche aspettato la fine degli incentivi per licenziare e riassumere a voucher o con altre forme, ma hanno proprio truccato i dati per non pagare, risparmiare sia sul salario del lavoratore, che comunque non gli costava un centesimo, e sia beccarsi appunto gli sgravi. Quindi
viva Renzi.
Si vede poi, cioè, quanto è meschino e misero il padrone in questo paese come altrove da queste cose, cioè, anche lì sugli incentivi sull'automatizzazione non credo che ci sarà un atteggiamento diverso da quello che abbiamo visto in altre situazioni. Questa sera continuiamo con la lettura di Ponte Rotto, un libro del compagno Lasagna, noto anche con il nome partigiano di Carlo. Abbiamo letto di lui.
Veramente un gran compagno.
La settimana scorsa è un compagno, abbiamo anche parlato un po' della sua storia, che nel corso della sua vita comunque ha sempre combattuto, ha combattuto anche dopo la Resistenza, ed era uno di quelli che più strenuamente continuò a portare avanti il concetto di resistenza tradita, di una resistenza che era stata usata, ma a cui poi gli ideali...
La resistenza tradita.
Che propugnavano sono stati minimamente attesi, anzi sono stati presi in giro, e infatti lui fu anche poi
indagato,
accusato, subito in carcerazioni per presunta partecipazione o comunque concorso, poi si sa che
banda armata, sovversione dell'ordine,
poi si sa
in quei
tempi quanto era facile
incorrere in questo.
Lui ovviamente, nonostante fosse uno che per l'Italia effettivamente avesse rischiato e non poco la vita, non subì sorte diversa che altri, insomma, non ebbe sicuramente nessun trattamento di favore, non per questo smise di portare avanti la sua lotta, i suoi ideali fino alla fine. Quindi è un personaggio anche di un certo spessore, siamo ben lieti di poter riproporre
la sua storia
qua con la lettura di Ponte Rotto.
E quindi ricominciamo dove avevamo arrivati, che si trovavano a dover subire l'inverno. Ci si riuniva la sera, si discuteva sulla guerra che sembrava eterna come le castagne secche, cui suoi invariabili, il maltempo ostacolato le operazioni sul fronte italiano. Però sempre quell'ottimismo, quel desiderio di lotta, quell'attesa della buona stagione. Verso la fine dell'inverno si decide il recupero di una cinquantina di fucili sotterrati in settembre nei pressi del castello di Chiavari. La banda, con bisogno in testa, scende una notte in silenzio, in una lunga fila, ed evitando tutte le strade frequentate, arriva nella città addormentata, si scava, si scaricano due o tre fucili a testa e le cassette delle munizioni e via. Al ritorno, in pieno giorno, si nascondono i fucili in fascine di legna e dopo essere passati sotto il naso dei fascisti si arriva a Cichero col prezioso carico. Dopo una dozzina di ore di cammino, l'ultimo è Bini con un carico doppio degli altri. Siamo al casone, morti di stanchezza ma felici. Ci sono armi per tutti, anche per qualcuno che giù in città aspetta il suo turno per combattere. Giù in città i fascisti tedeschi torturano e uccidono. Bisogna lottare, insorgere e cacciarli. Siamo impazienti sempre di agire, ma le nostre forze sono ancora limitate. Bisognerà aspettare che le nuove foglie sugli alberi ci nascondano meglio, per attaccare più decisamente. Ci consoliamo pensando che Eisenhower, comandante del Mediterraneo, ci ha mandato l'ordine di attendere un momento più opportuno. Lucio e Bini intanto girano di paese in paese, ovunque riuniscono gli uomini che sono tutti fidati, perché su quei monti poverissimi non vi è posto per i fascisti parassiti. Nei paesi di montagna tutti gli uomini fanno parte di comitati di liberazione, non come rappresentanti di partiti, perché di politica ne sanno tutti poco, ma semplicemente come nemici dei fascisti, che derubano quanto trovano in casa i contadini, con la scusa della guerra contro i partigiani. Nei paesi si organizza così un servizio di vigilanza che ci tiene informati dell'arrivo e dei movimenti dei fascisti, in modo che non siano mai presi alla sprovvista dalle puntate nemiche. Tra loro, poi, spontaneamente, i contadini organizzano raccolte di viveri, di indumenti usati che ci portano per alleviare la nostra miseria. tutte le famiglie hanno qualche figlio prigioniero in Germania disperso in guerra, o nascosto per sfuggire alle ricerche dei fascisti. Quando incontrano uno di noi ci offrono sempre un bicchiere di vino, una tazza di latte e un pizzico di tabacco. È una frase di conforto, poveretti anche voi in giro per il mondo. Tutta colpa di quel pazzo di Mussolini, anch'io ho un figlio in Germania e spero che troverà qualcuno che lo aiuti. Queste parole semplici che sono in bocca di tutti quanti incontriamo, questi doni dei poveri, poveri come noi, ci confortano quasi come fossero la nostra famiglia lontana ed in balia di soprusi fascisti. Questi contadini che dovettero affrontare il terrore dei fascisti che cercavano le loro case, che derubavano ed incendiavano, ovunque passassero, non ebbero mai contro di noi risentimenti e incompressioni. Non dissero mai, per causa vostra abbiamo perso la casa e i beni. Sempre hanno vegliato sulla nostra sicurezza, hanno diviso la loro povertà con i più poveri di loro. Nella loro semplicità, essi non aspettavano nulla da nessuno, nessun governo si è mai occupato della loro miseria, che dopo un anno di fatiche non raccolgono che castagne e poche patate, fanno un po' di formaggio e burro. Passano su di loro le guerre, i figli partono, combattono e qualche volta non tornano, ma la loro vita sarà sempre la stessa, castagne, patate, burro e formaggio. E così invecchiano e muoiono, nulla sperando oltre la salute e la tranquillità che i turbolenti cittadini strappano loro spesso, senza dire perché. Una notte in cui dalle 12 alle 2 era il mio turno di guardia, Juan mi svegliò tirandomi per in piedi. Mi alzai e, alla luce di un mozzicone di candela, cercai il mio moschetto e le cartucce appoggiate al muro. Uscii con gli occhi bambolati e cominciai a passeggiare intorno al casone per riscaldarmi, mentre nell'interno, sul letto di foglie, qualcuno protestava perché Juan gli aveva camminato addosso. Poi si fece di nuovo silenzio. Di tanto in tanto un fruscio negli sterpi del bosco mi faceva voltare. Fissavo nell'ombra immobile, poi continuavo il mio giro senza far rumore. Il fondo della valle alta era nascosto da una fitta nebbia che a poco saliva. Notavo di tanto in tanto che un albero era scomparso nella nebbia. A un certo momento vidi due luci lontane che si accendevano e scomparivano per accendersi di nuovo. Pensai a qualche contadino che camminasse nei boschi, chiamai il capoposto. Uscii assonnato, ma le luci erano scomparse. Avrei sognato, mi dice, come Paolino, che ieri ha visto i gas fumogeni, ne avete delle idee? Rientrò, poco dopo le luci si riaccesero e poi si spensero a intervalli, come se facessero segnali morse. Richiamai il capoposto che mi rispose all'inferno. Scesi allora verso le luci, avvicinandomi urlai: chi va là? Mi rispose la voce di Marzo: pezzo di un stupido, non sai che sono i nostri segnali, sveglia tutti subito. Tornai di corso al casone, lamentando che il capoposto non mi avesse avvertito di segnali e svegliai tutti. Arrivò Marzo, parlò con Bini, Lucio e Gino e poi disse: preparate gli zaini, entro 5 minuti bisogna partire. Nessuno chiese spiegazioni. Si sentiva che vi doveva essere qualche pericolo imminente, chiamai i due compagni e spingevano nel bosco a far la guardia, mentre nel casone ci si preparava all'oscuro ed in fretta. La nebbia frattanto ci aveva sepolti e non si vedeva nulla più di 20 metri. Mi misi in ascolto, pieno di freddo, con l'arma in mano, cercando di sentire e di scrutare. Qualche cespuglio che si muoveva mi faceva impugnare l'arma. Poi mi chiamarono dal casone, mi misi in coda alla colonna, che già cominciava a sfilare alla volta di un piccolo sentiero. Poi uscimmo dal sentiero e ci inoltrammo nel bosco. Incominciava a piovere, alcuni goccioloni caddero, poi scoppiò un temporale. Cercavamo di non bagnare le armi, tenendole sotto le giacche che furono presto inzuppate. Davanti a me camminava Dedo col mitragliatore, non vedevamo che la sagoma del compagno camminava davanti. Ad un tratto la sagoma di Dedo sparì e mi trovai addosso a lui. Non avevamo visto un salto di terreno di mezzo metro ed eravamo finiti in una pozzaghera di fango. Ci rialzammo ed in quel momento sopraggiunse Gino, il vicecomandante del distaccamento, che ci spiegò sottovoce come nell'esercito chi perdeva il contatto con i compagni che lo precedevano nella marcia era punito con la prigione. Cercammo di non perdere più il contatto, specialmente di non perdere la posizione verticale. La cassetta delle munizioni del mitragliatore era maledettamente pesante e bisognava portarla in mano perché non vi erano cinghie. Finalmente Milan, vecchio comunista, venne a sollevarmi da quel peso e mi disse sottovoce con tono soddisfatto: questo è l'esercizio che ci vuole per diventare rivoluzionari. Eppure era anche lui tutto bagnato, infangato e pieno di sonno. Non comprendevo come potesse fare l'apologia di un simile esercizio. Nel passaggio io e Ruscello scivolammo in tre, mentre uscivamo udii Lino, lo snob del distaccamento, che ripiangeva l'impermeabile dimenticato a Genova qualche mese prima. All'alba ci fermammo in una cascina di roccate sepolta nel bosco, tiravamo fuori dagli zaini un po' di castagnaccio di cui ognuno ebbe un pezzetto. Ci mettemmo a torcere le giacche e i pantaloni per impedire che l'acqua scorresse lungo la pelle. Poi la pioggia cessò e mentre tra le nuvole filtrava il chiarore del sole, Marzo ci spiegò che in quel momento i fascisti, in tre colonne provenienti da diverse direzioni, stavano dando l'assalto al nostro casone. Bini si rallegrò della pioggia che di sicuro aveva fatto sparire le tracce del cammino che avevamo percorso. In fondo alla cascina uno scoprì un po' di legna asciutta. Accendiamo il fuoco e con la pentola che il buon Croce aveva portato sempre borbottando facciamo bollire le solite castagne. Poi Marzo va in cascina a prendere notizie. I fascisti sono a Cicero e hanno portato via il maiale a stecca, il padrone del nostro casone, e stanno svaligiando le case. Verso sera un ragazzo di Cicaero viene da noi con la notizia che i fascisti stanno tornando a Chiavari, ma hanno portato via il prigioniero, il parroco, perché gli hanno trovato in casa la fotografia di un prigioniero di guerra inglese con una dedica. Torniamo al casone, tristi per la sorte del parroco di Cicaero, che è uno dei nostri migliori amici, che dopo qualche mese, rilasciato dai fascisti, sarà uno dei più attivi cappellani militari nelle formazioni partigiane. Gatta Cicova. A poco spunta la primavera. La neve si scioglie, le giornate divengono più miti, il distaccamento si è rinforzato con la dura selezione dell'inverno. Sui pochi che sono rimasti si può contare ciecamente. Sono una quarantina, ma ogni giorno affluiscono reclute da Genova. Le armi sono sempre quelle, fucilacce arrugginiti e due mitra. Il distaccamento è stanco delle fatiche dell'inverno, ma ancora più stanco dell'azione contro i fascisti. Si tentano perciò alcuni colpi di mano. Due spie vengono giustiziate ad Acero, dove erano state inviate da Chiavari. Poi viene il primo combattimento, l'attacco di Friciallo. Il colpo contro una casermetta di 8 fascisti che fanno l'avvistamento aereo viene lungamente studiato. 6 partigiani, guidati da Marzo e Bini, partono. Dopo lunghe ore di marcia arrivano vicino alla casermetta. Si deve entrare di sorpresa. Bini e Marzo rompono dalla porta urlando, mani in alto, ma sono accolti a fucilate. La sorpresa è fallita. I nostri sparano, Marzo perde il fischietto con cui deve dare i segnali. Nella sparatoria alcuni fascisti vengono feriti. La nostra pattuglia ritorna incolume. Alla fine del mese di marzo viene a Cicaero un signore anziano, pulito e incravattato, chiede di Luce di Marzo e si mette a confabulare con loro, mentre noi da lontano lo guardiamo con un'aria sospettosa e poco convinta. Domenico, un giovane contadino di dintorni, mi dice nell'orecchio: deve essere uno di quei signori di giù del comitato che verrà a dirci due parole sulle sofferenze che dobbiamo sopportare per il bene della patria e della libertà, ma che non si sogna nemmeno di mandarci delle scarpe buone o delle armi meno scassate di queste. Poco dopo, infatti, il signore entrò con Lucio e Marzo nel casone. Lucio ci chiamò tutti. Il signore ci domandò di che cosa avessimo bisogno e poiché nessuno rispondeva, Lino disse, dopo averci guardato tutti, di tutto. Il signore fece cenno di sì, rispose che vedeva anche lui che c'era bisogno di fornirci di equipaggiamento da capopiedi, perché altrimenti, presto, avremmo formato una colonna di nudisti. Infatti, c'erano sui nostri abiti più stoffa di pezze che vestito originario. Ci parlò delle difficoltà di procurare denaro, soprattutto indumenti e viveri. Poi ci fece un discorsetto sulle benemerenze che ci stavamo acquistando verso la patria. Infine se ne andò, lasciandoci un po' scettici, e la vita continuò come prima. Una volta arrivarono 5 paia di scarponi, che sotto una lucidatura a nuovo mostrarono molte pezze e cuciture. Beppe in pochi giorni ne rese servibile un paio. Dal giorno della vista di quel signore, però, Bini si fece molto assiduo alla trasmissione di Radio Londra delle 16:30. Non perdeva una trasmissione, è matto, pensavamo noi, tanto più che il cattivo tempo ostacolava sempre le operazioni sul fronte italiano. Una sera capitò trafelato dall'ascolto, si riunì e ci spiegò come in quella notte dovevamo aspettare un lancio di armi da parte di apparecchi alleati. C'è stato il messaggio speciale per noi, Gatta Cicova. Ci mettemmo di corsa a preparare mucchi di legna e foglie secche, secondo le istruzioni di Bini, per fare i segnali luminosi degli apparecchi. Appena sentivamo il rombo di un aereo sopra di noi, al buio dovevamo accendere i fuochi e metà del distaccamento doveva schierarsi nei punti dominanti per difendere il materiale lanciato da un eventuale attacco nemico, mentre l'altra metà avrebbe dovuto trasportare i colli lanciati in alcune grotte ben nascoste che erano nei dintorni. Quella notte 4 montarono di guardia, uno ogni fuoco per essere pronti ad accendere, ma nessuno dormì, tanta era l'emozione per il grande avvenimento. Ad ogni istante ci sembrava di realizzare un apparecchio e uscivamo all'aperto, ma siccome quelli di guardia non avevano sentito niente, ritornavamo a coricarci indispettiti. Non parlavamo neppure tra noi, benché fossimo tutti svegli, ma ognuno di noi aveva il cervello in subbuglio. Vedeva mitragliatrici nuove piene di proiettili, bombe a mano, dinamite, pistole e fucili. Mitragliatori, vedeva battaglie terribili e sempre vittoriose. Migliaia di partigiani, la rivolta armata e la cacciata dei tedeschi dall'Italia. La notte passò calma, neppure un apparecchio si sentì da lontano. La mattina ci spiegò che quando Radio Londra dava un messaggio di lancio, il lancio poteva venire in 3 giorni successivi. Per 3 notti vegliamo sul prato intorno ai mucchi di legna, pronti per essere accesi. C'eravamo procurati con un po' di benzina per essere più pronti ad accenderli. 3 notti passarono calme e tranquille, senza il minimo rumore di aerei. Cominciavamo a dubitare sulle facoltà mentali di Bini, specialmente di quelle del signore che gli aveva messo in testa simili stramberie. Sarà uno scherzo? Che cosa può voler dire che la mia barba è bionda oppure Gatta Cicova? Bini continuò fedelmente a ascoltare la radio, tutte le sere invariabilmente diceva, stasera niente. Dopo una decina di giorni, rieccoti Bini trafelato, bisogna preparare i fuochi, una mezza speranza si accende in noi, mentre ci affaniamo a portare le fascine, 2 giorni si passano senza il risultato. La terza sera, al crepuscolo, sentiamo il rumore di un apparecchio, in pochi secondi i fuochi si accendono, ma l'apparecchio passa rapidissimo e non ritorna più, l'indomani mattina troviamo dintorni del casone molti manifestini di questo tono. Appello agli sbandati, lontani dalla famiglia, senza tetto né speranza, che cosa cercate voi sui monti? Accorrete sotto le bandiere dell'Italia repubblicana che combatte contro il nemico implacabile, per l'onore d'Italia, non siate complici del tradimento di Badoglio. quelli che a voi si presenteranno saranno accolti come fratelli ravveduti, guai a coloro che persisteranno nel loro criminale contro la patria. Il 25 maggio le forze germaniche dell'aria, le fanterie e l'artiglieria niente quanti non saranno presentati al comando tedesco. Combattete per l'onore d'Italia a fianco dell'alleata Germania, il comando tedesco. Non era proprio l'apparecchio che attendevamo. Raccogliamo la carta sparsa intorno perché il cuoco ne aveva bisogno per accendere il fuoco. Alla sera nella riunione Lucio dice: è già troppo tempo che siamo fissi a Cicchero, anche le pietre sanno ormai dove siamo. Poi quel maledetto apparecchio di ieri ha ben visto i nostri fuochi, non a caso lanciato i manifestini su di noi. La proposta di cambiare aria sembra tutta giustificata. E poi a Cicchero deve arrivare il lancio ed è meglio non farci vedere troppo. Si decide di partire l'indomani sera, poiché non conviene spostarsi di giorno quando tutti possono vedere. Partiamo verso le 10 di sera con tutto il nostro carico sulle spalle. I nostri bagagli non sono molti, ma quando si debbono portare in spalla per ore di notte, per di più per sentieri di montagna, non è una cosa molto piacevole. Avanti marciabini con altri due, poi tutta la colonna ed ultimo giro. Verso le 6 del mattino arriviamo quasi in vetta al Forca. Ci fermiamo in un prato a riposare, Bisagno con Rosso e Lesta esplorano i dintorni. Tornano dicendo che hanno trovato il posto per la capanna. Li seguiamo, entriamo nel bosco pianeggiante della vetta, poi una piccola radura. Il posto è ottimo perché siamo in posizione dominante, totalmente nascosti. In quattro, muniti di accetta, cominciamo ad abbattere dei giovani alberi, mentre altri li trasportano, altri li conficcano nel suolo costruendo la capanna. Verso le 5 di sera, lo scheletro della capanna è pronto. La capanna è lunga e stretta, con la forma di tenda da campeggio. Per terra mandiamo delle foglie secche raccolte nel bosco, mentre altri ricoprono la capanna di larghe zolle erbose che si spera possano rendere impermeabile all'acqua e al vento. Finalmente, dopo aver mangiato un pezzo di castagnaccio freddo, possiamo andare a dormire. L'indomani mattina faccio un giro nel nuovo regno. La vetta del monte è un altopiano pietroso e paludoso, intorno vi sono i pendii coperti di vecchi faggi contorti. Due sentieri portano in vetta, fa fresco per il vento che tira sempre, la nebbia deve essere una cosa abituale qui, poiché dal ramaceto si vedeva sempre il Foca con il cappuccio di nuvole. È un po' distante dai centri, perché per trovare rifornimenti a Temossi bisogna fare 1000 metri di discesa e quando si ritorna con 20 o 30 kg, sulle spalle 1000 metri di salita sono lunghi. La vita continua così, nelle preoccupazioni abituali, guardia notturna, pattuglia, cucina, lunghe gite per trovare qualcosa da mangiare, poi castagne a mezzogiorno, castagne alla sera. Una volta compriamo un mastello di marmellata e del pane, dopo le castagne per una settimana pane e marmellata.
E dopo questa descrizione delle merende, dei pasti,
sì,
che facevano,
poveretti.
Poveretti, in effetti. Ci prendiamo una pausa musicale, così diamo anche un po' di tempo sia per recuperare il fiato al buon Lucky, che come ogni sportivo che si rispetti per recuperare il fiato è già con la cicca pronta in bocca e se ne sta già anche contestualmente accendendo prima ancora che la canzone parta, e anche un po' per voi, per farvi sbollire un attimo da questa parte di lettura, riflettere su quello che abbiamo letto e ritornare con rinnovata energia ad attaccare la seconda parte della lettura di Ponte Rotto, che è il libro che leggiamo questa sera a memoria.
Valo picciu un barro corto, lulu da valo ti e barro tettin. Se entra così, attraversa la barriera, con tre signor da piano. Se entra così, attraversa la bandiera, bestie sbisalatano. Es l'uropodo, l'euforo della tano. Es l'uropodo, ad impara lulu. Es l'uropodo, l'euforo della tano. Es l'uropolo a imparare lo se ne incaisì, ha preso la cruzada, ha preso il dragonaio, se ne incaisì, acciava la vasalo e continua a battere. Thank you. l'euforo della Tano. E sluropono, alempara lulù. Se ne fai sì, fame per favano, ma per piantare. Auti di valados, valados suscitados. Parolulu, parolulu, picciotto parolulu, parolulu, picciotto parolulu, parolulu, picciotto parolulu, parolulu, ti importo che ti importo, parolulu, ti importo che un paese, parolulu, ti importo che ti importo, parolulu, ti importo che un paese. Sluropono, vane impara lullù. E sluropono, leoporo della Tano. E sluropono, vane impara lullù. Se che hai sì, a me per favalano, ma per piantare a grano. Se che hai sì, musauti di valano, valano suscitano.
Torniamo in diretta alle 21:32 minuti primi, continuiamo con la lettura di Ponterotto. Ricordiamo sempre che potete comunicare con noi tramite i nostri profili di Twitter e di Facebook, e potete sempre condividere con noi, come ha fatto la Mensa Marzolo in questo caso con questo libro, documenti che avete, libri, memorie, diari.
Assolutamente, che sono molto molto importanti e necessari, visto la continua, come dice appunto Frank, dicevamo nell'apertura di
puntata,
di puntata,
sì,
perché
la continua mistificazione,
esatto,
di quello che è stata la resistenza,
e anche tra l'altro proprio anche la continua repressione, il che vuol dire che resistenza è necessaria più che mai, come lo fu dopo l'8 settembre, anche prima del 1943.
Certo.
Ricordiamo, come si diceva, una frase: protestare significa che non condivido qualcosa, resistenza fare in modo che quello che non condivido non accada più. Questa era una frase di Ulrike Meinhof, della banda Meinhof Bade, una compagna della Rotterdam Fraktion, che è stata incarcerata, ha pagato con la vita la sua lotta contro il capitale e chi, i loro servi. Quindi vogliamo ricordare questa frase che dice tutto, diciamo, appunto, su anche cosa è stata per questa compagna la resistenza. Quindi continuiamo a narrare le storie di questi compagni che vediamo, vivevano con poche castagne secche, e qualche volta con questa felicità di pane e marmellata, possiamo immaginare con la fame che avevano
cosa volevano,
esatto, un panino con la marmellata. Una sera Rosso alla riunione esclama: accidenti, si sta qui a vivere come frati e saltare i pasti per lasciare in pace anche i tedeschi. Ci vuole tutta la diplomazia di Lucio per spiegare a tutti noi, citati per l'inazione, che prima di tutto se spariamo quei pochi colpi che abbiamo è fin dalla nostra carriera di partigiani. In secondo luogo, tra un mese c'era un gran rastrellamento che ha confermato tutte le informazioni. Allora forse questi colpi ci serviranno a vender caro la pelle. In terzo luogo, in vista del rastrellamento, non è bene farsi notare troppo. In quarto luogo, dobbiamo attendere il lancio che deve arrivare da un giorno all'altro, e perciò non è bene dividerci per andare in nazioni lontane, quando ogni giorno può essere necessario essere uniti per difendere il lancio da cui dipenderà il nostro avvenire di partigiani. Siamo convinti ma non soddisfatti. Decidiamo che appena finito il rastrellamento, lancio o non lancio, faremo delle azioni contro i nazifascisti. Una sera Kobinek arriva trafilato da Temossi: stasera c'è il lancio. Partiamo tutti 5 minuti dopo, scendiamo a valle, rimontiamo, ci riscendiamo quasi di corsa. in 3 ore abbiamo fatto tanta strada, quanta se ne fa normalmente in 5? In 5. Alle 10 siamo a Cichero, pronti con i fuochi. Passa la notte, ne passano 2 o 3, il lancio non viene. Decidiamo di fermarci ancora per evitare una corsa pazzesca come la precedente. Dopo una settimana torniamo al Forca, sono i primi di maggio e la vita continua sempre sullo stesso ritmo. Gino insegna la lotta greco-romana e con una palla di stracci facciamo qualche partita di football su un prato. Un giorno succede un avvenimento. Paolino, mentre era di guardia, ha ucciso con una fucilata una lepre. Facciamo un arrosto squisito. E benché la parte toccata ad ognuno, un 1/30 di lepre, sia piuttosto piccola, l'avvenimento non è meno degno di essere ricordato. Una mattina Dick, mentre faceva la pattuglia sul sentiero, incontra 2 giovanotti che, interrogati, rispondono di essere di Villa di Noce, un paese ai piedi del Forca, di venire a cercare dei funghi. Siccome noi non avevamo mai trovati, la cosa ci parve strana e decidemmo di accompagnare la Villa Noce per accertare l'ordinità. Scesi con Dick e 2 giovanotti per un sentiero che non avevamo mai percorso. A Villa Noce accertiamo l'identità di 2 che sono conosciuti da tutto il paese, che ci offrono un po' di pane e del formaggio. E ringraziamo e mettiamo la roba in tasca per dividere lassù con i compagni. Poi ci mettiamo sulla via di ritorno. Nella foresta di Faggi la pioggia e la nebbia rendono difficile il cammino sul sentiero appena tracciato. Di tanto in tanto gruppi di piattaforme di carbonino rendono difficile individuare la strada. In tutte le direzioni si intersecano sentieri battuti, tra i quali è difficile distinguere quello buono. Ci orientiamo sulle tracce lasciate nell'andata, ma è molto difficile. Camminiamo nel bosco, nelle foglie molto umide fino al ginocchio in certi momenti. Saltiamo ruscelli ingrossati, traversiamo pietraie. Le foglie verdi e nuove di Faggi sono lucenti e gocciolano continuamente su di noi. Camminiamo così per alcune ore, sperando di arrivare ogni istante sulla cima del monte. In un prato, ad un certo momento, la traccia si biforca. Rimontiamo dal lato che ci sembra più tracciato. Dopo aver camminato per qualche centinaio di metri, ci troviamo davanti a un dirupo roccioso. Lo scavalchiamo ed arriviamo in una vasta petraia quasi pianeggiante. Dobbiamo essere in vetta perché il vento fischia nei nostri vestiti. Appiccicando la pelle, la camicia e i pantaloni fradici, battiamo i denti del freddo. Il suolo è formato da detriti rocciosi disgregati che formano una gigantesca spugna dove si affonda fino alla caviglia. Il suolo è corpasso di pietre, intanto in tanto incontriamo uno scoglio roccioso. La vegetazione è formata da muschi e da qualche ciuffo d'erba gialla superstite dell'inverno. Sembra di toccare con la testa la volta del cielo, un cielo grigio plumbeo di nebbia che fischia nelle nostre orecchie con una violenza mai sentita. Erriamo sull'altopiano per 2 ore. Abbiamo perso completamente l'orientamento, dappertutto mucchi di pietre, distese paludose, nebbia, vento e acqua. Eppure siamo vicini, forse neppure 1 chilometro ci separa la nostra capanna. Ad un tratto, su un mucchio di pietre, scorgiamo una scritta Monte Aiona, 1000 metri, 1696, e sotto una freccia barbagelata e 2 rotondini blu dipinti. È il segnale della strada di barbagelata che passa vicino alla nostra capanna. Procediamo nella direzione indicata, uno di noi si ferma all'ultimo segnale trovato su una pietra, mentre l'altro cerca il prossimo segnale a distesa deserta, poi li smariamo nuovamente. Dopo un'ora di ricerca rinunciamo. Tra poco sarà notte, pensiamo, potremmo morire di freddo. Decidiamo di scendere a valle camminando in linea retta in qualsiasi direzione. Costruiamo un mucchietto di pietre per marcare il punto di partenza, ed altri mucchietti costruiamo lungo la via. Camminiamo, camminiamo e ci ritroviamo alla scritta Monte Aiona, metri 1696. E ripartiamo in un'altra direzione. Ad un certo momento l'altipiano della vetta finisce e comincia la distesa di boschi. Scendiamo nella macchia foltissima, ma intaccata dall'ascia di legnaiolo, scavalchiamo tronchi contorti e bassi, camminiamo nel corso di ruscelletti al letto pietroso, chiniamo la testa per passare sotto i rami di faggi, ci troviamo in un prato, poi in un campo di mirtilli che rinfrescano l'acqua delle nostre scarpe, poi di nuovo nel bosco, pietre, nebbia, acqua e vento che fa fischiare i rami di faggi. Entriamo in una macchia foltissima, ci strappiamo la camicia passando tra i rami che scartiamo con le mani bianche e bagnate. Uscendoci, ecco su un sentiero. È il nostro, finalmente, un sentiero largo, familiare, di terra battuta in mezzo ad alti faggi. L'abbiamo percorso centinaia di volte per prendere la legna e per montare la guardia. Dopo pochi metri troviamo il gabinetto, una fossa nascosta, poi la capanna e il fuoco. I compagni intorno che ci danno da mangiare un bel piatto di castagnaccio bollente. Dopo un paio di giorni, altro messaggio di lancio. Corso precipitoso da Cichero. Nessuno di noi crede più ormai, ma si va così. Nella vita si fanno tante cose automaticamente, senza convinzioni. Inutile dire che passano i 3 giorni e di lancio nemmeno l'ombra. Gli abitanti di Cichero non capiscono nulla di queste corse per la montagna, apparentemente ingiustificate. Cominciano a sospettare di questa nostra mansione terribile e segreta. Non interrogano perché sono abituati ai nostri misteri. Intanto la stagione si fa più calda, i lavori dei campi le assorbono continuamente. E noi continuiamo la nostra vita normale, fatica e fame. Rastrellamento. Verso la metà di maggio le notizie radio portavano ogni giorno l'annuncio di un grande rastrellamento che i fascisti avrebbero fatto per annientare quanti tra noi non si fossero costituiti per il 25 maggio. Bini, in un'unione serale, ci spiegò come tra poco tempo avremmo dovuto sostenere una dura prova e che era meglio che chi non sentiva se ne andasse subito. Nessuno di noi rispose. Tanto pareva superflua la raccomandazione. Verso il 20 di maggio un aeroplano tedesco sollevò il monte Ramaceto, sulle cui pendici era il nostro casone, gettando i manifestini. E Dick, tornando dalla pattuglia, ce ne portò un mazzetto. Il 24 sera alcuni contadini vennero ad avvertirci che i fascisti stavano concentrandoci per darci l'attacco. Partiamo dal casone verso le 2 di notte, rimontiamo al passo del dente per ridiscendere verso la valle. Ci leviamo le scarpe per attraversare un paese addormentato, mentre un dannato cane da guardia si mette ad abbaiare. Prima dell'alba ci nascondiamo in un bosco, mentre una monta di guardia nascosta in un cespuglio ci riposiamo. Sentiamo il crepitio di qualche raffica di mitraglia che i fascisti sparano per farsi coraggio mentre montano verso il Ramaceto. Poi tocca a me montare la guardia. Domenico, mentre ci indica un posto nascosto da dove si può sorvegliare la strada, mi dice: si possono vedere passare anche delle ragazze. La voce della fortuna che capita a chi monta la guardia si sparge presto, tutti gli eremiti sono impazienti di fare il loro turno. Quando fa scuro, dopo aver mangiato un boccone, partiamo dopo 2 ore di marcia. Arriviamo su un monte abbastanza dirupato, vicino a Orero. Entriamo in una caverna, alla luce di 2 lampadaminatori che avevamo con noi, penetriamo un lungo budello nella roccia. Il suolo è composto da grosse lastre di ardesia spezzate a caso. Di tanto in tanto, una svolta, la luce sparisce e qualcuno cade. Dopo aver scorso 200 metri, ci troviamo in una camera grande e alta, una specie di enorme tomba di pietra, fredda e umida. Lucio dice: ragazzi, si dorme qui. Ci coricamo su una parete liscia che pareva l'altare una cattedrale. Gino prese una lampada e la luce giurognola cominciò ad esplorare la caverna. Eravamo in una grande sala quasi sferica con una decina di metri di diametro. Era il centro della cava di ardesia. Da lì partivano 7 o 8 gallerie che uscivano all'esterno dopo lunghi giri. La lontana fiamma azzurra di Gino proiettava immense ombre di blocchi ineguali sparse al suolo. Ogni piccolo movimento provocava un vasto gioco di ombre cupe di tenue luci. La sagoma di Gino sembrava quella di un gigante lontano e pensai di essere capitato nel regno di Caronte, in compagnia di ombre nelle viscere della terra. La notte era completa e anche dal pieno giorno non vi penetrava un filo di luce. Nel dedalo dei budelli vi erano alcune pozze di acqua limpida di cui non si vedeva il fondo. Ci addormentammo su un letto di pietra levigata e gelida, con una lastra di ardesia per cuscino. Non vi è nulla di più noioso che la vita al buio, l'unica distrazione è montare la guardia alle entrate. Quando qualcuno si avvicina all'entrata, la guardia dà un fischio e tutti tacciono. Il giorno secondo giorno potevamo procurarci delle castagne secche ed una pentola. Primo pasto, castagne secche alle 22. Secondo pasto, castagne secche alle 8 antimeridiane. Per non fare rumore dormivamo di giorno e accendevamo il fuoco di notte per non far notare il fumo dalle uscite. Per passare il tempo giocavamo di notte alla morra. Costruimmo 2 moraglioni di pietre per occultare la nicchia dove dormivamo, su un letto di foglie secche raccolte di notte nel bosco. Verso le 9 di sera accendevamo il fuoco e mettevamo a bollire le castagne nell'acqua calcarea. Era una spaccatura nella volta della roccia e tanto in tanto, quando udivamo il rumore delle pietre che cadevano dalla volta delle gallerie, guardavamo la fessura che si allargava per effetto del calore acceso del fuoco acceso sotto. L'inazione, l'oscurità, specialmente il crepaccio, diventavano un incubo. Finalmente, dopo 3 giorni, riuscimmo a sapere da un contadino che i fascisti si erano allontanati. Dopo aver saccheggiato tutte le case dei contadini dove erano passati, cominciammo a uscire un po' di notte. Ci riunimmo per decidere se era meglio uscire la spicciolata disarmati oppure tutti insieme con le armi. La seconda tesi prevalse in modo schiacciante. Uscivamo prima che fosse giorno, verso le 4 del mattino. Dopo qualche centinaio di metri, incontravamo un contadino di Crocetta d'Orero, Romeo, che ci dava notizia della situazione. Poi andavamo qualche centinaio di metri più lontano, su un cucuzzolo dove vi era una macchia foltissima di ginestre alte come un uomo. Tra una ginestra e l'altra penetravamo fino al centro della macchia, lì ci coricavamo e stavamo immobili e silenziosi tutta la giornata. Il solo fatto di stare all'aperto con le armi in mano era per noi un gran sollievo, perché l'oscurità e la mobilità perenne della caverna ci aveva resi anche pallidi. Verso mezzogiorno Romeo passava vicino alla macchia con una balla di fieno, la posava e se ne andava. Noi seguivamo con gli occhi i suoi movimenti. Appena egli era partito, 2 di noi, strisciando sotto le ginestre, prendevano la balla, la scioglievano e prendevano un grosso pacco di pane con un grosso pezzo di formaggio che vi erano nascosti. Bini divideva pane e formaggio in 34 parti uguali e mangiavamo. Così potevamo passare diversi giorni senza che anima viva, salvo Romeo, che ci portava a vivere informazioni, sapesse della nostra presenza. Un giorno Romeo, dopo aver posato la balla di fieno, strisciò tra le ginestre e venne in mezzo a noi e ci disse: i fascisti hanno finito l'astrellamento e stanno ritornando alle loro basi. Ieri notte si sono incontrati 2 loro gruppi e si sono sparati tra di loro per sbaglio. Risultato: 3 morti e 5 feriti. Pare che non abbiano trovato nessun partigiano in tutta la zona. Ci riunimmo dopo la partenza di Romeo per decidere sulla farsi. La proposta migliore fu quella di partire quella notte per il Forca, che era abbastanza accessibile, inaccessibile dietro dei boschi, per offrirci un asilo sicuro, ora che i fascisti lo avevano esplorato senza trovare nulla. Ci mettemmo presto tutti d'accordo su tale progetto. A notte partimmo davanti in esplorazione. Camminava Gino con Rosso e Domenico. Poi venivamo tutti noi in fila indiana. Dopo 4 ore di marcia, verso 1 di notte, ci fermammo per pochi minuti. Poi riprendemmo la marcia su sentieri stretti e pietrosi. Quando arrivavamo in vicinanza di un paese, facevamo lunghi giri fuori strada per evitarlo. Verso le 6 di mattina ci fermammo in un grande bosco di pine, ci gettammo tutti a terra per riposare. Eravamo molto stanchi per il carico portato sulle spalle, perché da circa una settimana eravamo stati quasi immobili e con un vitto ridottissimo. Due volontari iniziarono il turno di guardia, mentre tutti gli altri si coricavano nell'erba bagnata. Verso mezzogiorno Bini andò a mare, a 2 ore di strada. Tornò verso le 6 con del pane e della marmellata e disse subito: chi vuole venire con me? C'è il lancio stasera a Cichero. In 8 ci presentammo e partimmo dopo pochi minuti. Partimmo con poca fiducia e molto stanchi, ma bisognava far presto perché fra poco sarebbe stata notte e potevano arrivare gli aerei del lancio. Il primo tratto di discesa lo facevamo di corsa, poi nella salita cominciò Aldo a buttarsi a terra sfinito, poi Lesta con i piedi piegati rimase indietro. Trevor, che era restato indietro, si perse nel bosco per 2 ore. Arrivamo a Cicare in 4, avevamo fatto una delle marce più veloci della nostra carriera di partigiani. Subito preparammo mucchi di legna per il fuoco e avevamo appena finito che sentimmo un rumore di un apparecchio. Ci precipitammo ad accendere, non accade nulla, poi un secondo apparecchio volò indifferente sopra i nostri fuochi e passò tutta la notte. Prima dell'alba arrivarono i 4 che si erano fermati lungo la strada. Quando mi fece giorno, Lino, che era di guardia, mi chiamò: guarda. Mi indicava le case di Cichero, coi muri anneriti dal fumo, coi tetti rovinati, di cui restava solo qualche traccia carbonizzata. I fascisti, ecco cosa hanno fatto, ecco i guerrieri dell'onore d'Italia. Hanno bruciato Cichero, hanno vendicato sulla posizione tranquilla e laboriosa la loro rabbia impotente contro di noi. Tutto il paese, che ha visto nascere il primo gruppo partigiano, che ha seguito con ansia e con amore paterno i primi passi del movimento partigiano, è distrutto. Le case, la chiesa, tutto è bruciato, non hanno saputo fare altro che bruciare e distruggere. Un'ondata di sdegno ci riempì. Tutta la giornata passarono grandi formazioni inglesi di bombardamento, li guardavamo con invidia. Mickey disse che avrebbero potuto lanciare una scala di corda per farci salire a bordo. Trevor borbottò che sarebbe accontentato di un pacchetto di sigarette. Intanto la bella stagione avanzava, le foglie coprivano già tutti gli alberi, i boschi più fitti ci offrivano un asilo sicuro contro la caccia dei fascisti. Comunicammo al CLN di Genova che potevano ricevere ora altri giovani. Nella prima decada di giugno ci trovavamo ad essere circa 120, qualche arma la portarono dalla città, una trentina di fucili avevamo in esubero per i colpi di mano fatti durante l'inverno, qualche altra arma fu recuperata ancora, di quelle nascoste, all'armistizio. Così eravamo quasi tutti armati, ma la nostra esperienza ci insegnava che per restare uniti bisognava essere il numero di 30 e 40 uomini. Un numero maggiore diminuiva grandemente le capacità di manovra e creava troppe difficoltà per trovare viveri in quelle regioni poverissime. Così decidemmo di dividere quella che ormai era la terza brigata garibaldina in 3 distaccamenti. Bisagno fu il comandante della brigata, Lucio il commissario e Marzo il capo di stato maggiore. Croce fu comandante del primo distaccamento. Bini il commissario scrive al comandante del terzo distaccamento. Carlo lo raggiunse un mese dopo come commissario. Il primo distaccamento partì per i monti della Val Trebbia, mentre il terzo partì per Pannesi, vicino ai monti di Genova. Il secondo rimase a Cichero con Marzo e Lucio, mentre Bisagno visitava un po' l'uno e un po' l'altro distaccamento.
E allora, dopo questa seconda parte di lettura, un'altra pausa musicale, poi torniamo in diretta per gli ultimi minuti di trasmissione. Qualche saluto, qualche appuntamento più che altro, e poi concludiamo. Però intanto un po' di musica per rimanere ancora in compagnia in questo mercoledì notte con Memoria Resistente.
Sul ritmo oscuro di una danza piena di sogno e di sapienza, la donna accoglie i suoi ricordi, anche i più stupidi e balordi. C'è in lei una specie di cielo, un'acqua di naufragio, un volo dove giustifica e perdona tutta la vita mascalzona. Blue tango blue tango my tango. Parigi accoglie i suoi artisti, pittori, mimi, musicisti, offrendo a tutti quel che beve, quel fiume suo pieno di neve e la illusione di capire con l'arte il vivere e il morire e antichi applausi a fior di pelle di molte donne ancora molto belle. Blue tango, blue tango, my tango, my tango, my tango, you. Da 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 da. Blue tango, my tango, blue tango, blue tango, fly. Tra le ombre verdi di un bovindo, gustando un'acqua al tamarindo, l'uomo che ha niente da inventare, prova a sognare, prova a sognare, e prova gli attimi e le stelle, e le fontane, le piastrelle, e i bagni turchi, ogni altra stanza, ma tutto ormai sventola e danza.
Allora, chiudiamo la trasmissione con un po' di appuntamenti, cominciando proprio da questa sera. Questa sera è già in corso, ma continua fino a notte fonda la serata alla Marzolo Occupata, serata in compagnia dei Waterproof, che suonano con didgeridoo e percussioni, drum and bass dal vivo, e a seguire Space Jam, aperta a tutti, ballerini, ballanti, sassofonisti, percussionisti, trombonisti, cantanti distonati, body painters, saltimbanco e
cosa
so
c'è, ma c'è anche Michelino?
No, probabilmente sì.
L'hanno rubato, hanno usurpato il titolo quel ragazzo.
Ma dice generici saltimbanco, non il saltimbanco.
Giusto, hai ragione, lui è il saltimbanco.
Non è uno dei, è proprio il saltimbanco.
Esatto, giusto.
Per antonomasia.
Per antonomasia, esatto.
Esattamente. Poi, altri appuntamenti, ricordiamo sempre l'appuntamento di domenica 23, qua in Piazza da Toselli, concerto di Inoki, aperto dalle 19 da Oli Giovane Feddini, e sempre un altro appuntamento il 22 questa volta, quindi un giorno prima, non un appuntamento serale, quindi si possono anche combinare le due cose. A pranzo la Marzolo Occupata, continuano i pranzi aperti al quartiere, alla cittadinanza, questa volta il 22 con una grigliata, quindi anche un menù succoso per chi volesse venire a seguire un concerto live. Se non sbaglio con il Gypsy Trio.
Oddio.
Con il Gypsy Trio.
Buono.
Quindi questi sono un po' di appuntamenti per questa e la settimana prossima, anche se ci sono le vacanze pasquali di mezzo, un po' di cose ci
assolutamente
sono,
perché vogliamo ricordare che quelli sono giorni che sono anche giorni di spessore, 23, 24, 25 aprile, erano i giorni dove clou, dove si combattevano le insurrezioni proprio delle città, dei paesi, dove certo, la cacciata e l'ordine di insurrezione generale veniva lanciato, e quindi erano gli ultimi giorni, la nemesi dell'occupazione nazista e la cacciata del serbo fascista, comunque in ogni caso, perché anche loro continuavano a rincorrere le truppe tedesche per un'effimera ancora di salvezza, cosa che dopo i partigiani provvedettero a tramutare in giustizia, giustamente.
Certo.
Quindi noi vogliamo ricordare quei gloriosi giorni, 23, 24, 25 aprile, che fu fino al 7 maggio, giorno del, penso che si arrendette l'ultimo reparto repubblichino in Italia, fu a Venezia. Quindi vogliamo ricordare che fino al 7 maggio si concluse effettivamente anche la guerra qua in Italia con la resa dell'ultimo reparto fascista di Stanza Venezia, mentre nei giorni precedenti abbiamo visto purtroppo le ultime rappresaglie tedesche, nei quali purtroppo le regioni di passaggio, disgraziatamente Veneto e soprattutto che era la strada prioritaria per poter ritornare in Germania, vide le ultime efferatezze da parte dei tedeschi. Voglio ricordare Sant'Anna di Codego, Sant'Anna Morosina, Castello di Codego, ma anche nell'Alto Vicentino, dove 85 civili pagarono con la vita.
Smisero di essere pezzi di merda fino alla fine.
Esatto, no, no, no.
Efferati assassini, assolutamente, quali erano, fino rimasero a che, esatto, anche nella ritirata.
Assolutamente, quindi con la nostra sigla di chiusura classica, Fischia il vento, noi speriamo sempre fischi ancora e anche a breve.
Certo,
vi auguriamo buona resistenza.
Esatto, mercoledì prossimo
e buona resistenza a tutti. E ricordiamo sempre, quei ragazzi poco più che ventenni con quattro castagne secche e un panino con la marmellata che hanno resistito.
Assolutamente. Se vi siete persi qualcosa di questa puntata, poi penso che anche la prossima continueremo con Ponterotto.
Sì, perché
prossima 19 aprile.
Notiamo che è un buon libro, effettivamente sono anche contento di aver trovato una buona, un buon libro, di buoni testi, che avete anche l'ultima volta può testimoniare il nostro caro buon Frank come ero ridotto a trovare testimonianze.
No, questo devo dire è un bel volume, se vi siete persi qualcosa lo trovate pubblicato in podcast, dove ci sono tutte le puntate di Memoria Resistente, ovviamente sul sito www.radiazione.info. E allora, come diceva il buon Lucky pochi secondi fa, noi vi salutiamo con la nostra canzone di chiusura.
Esatto, evviva la Resistenza.
E speriamo che fischi ancora.
Esatto, e che sventoli.
Per Bacco. Stavolta lo dico io.
Esatto.
Fischia il vento e urla la bufera. Scarpe rotte e pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera. Dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera. Dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco. Che...